Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Benvenuti al primo appuntamento della nuova stagione di Adesso in Onda, nuova stagione in ogni senso, perché questa che è la decima stagione del nostro programma è anche un anno di svolta. È la decima stagione della versione radiofonica di Adesso in Onda, che parte oggi con la puntata 451, ma da quest'anno Adesso in Onda verrà trasmesso contemporaneamente da Radio TNA e anche da Teleterni. Sapete che Adesso in Onda nasce proprio su Radio TNA nel novembre del 2004. Nel 2012 siamo approdati con una versione televisiva estiva su Teleterni, ad ora diciamo i due programmi si congiungono e quindi saremo insieme per tutta la stagione fino a giugno, sia su Radio TNA sia su Teleterni, sia anche su YouTube. Quindi tutte le puntate, tutte queste puntate le potete rivedere e riascoltare insieme a tutte le altre puntate di Adesso in Onda sul sito www.reteblu.org. Apriamo quindi questo nuovo corso del nostro programma con una puntata molto speciale. Oggi siamo in trasferta, lo saremo spesso quest'anno perché staremo molto poco in studio e staremo quasi sempre in giro, e oggi abbiamo aperto da una sede d'eccezione. Siamo ad Assisi, qui siamo all'interno della Domus Pacis, per una giornata destinata a restare nella storia, la visita di Papa Francesco nella città di San Francesco, appunto Assisi. Quindi vi racconteremo questa memorabile giornata con le immagini, interviste che abbiamo realizzato appunto in giro per Santa Maria degli Angeli, dove ci troviamo. Noi abbiamo seguito in particolare l'incontro di Papa Francesco con i giovani, e appunto io vi lascio quindi alle immagini di questa lunga e intensa giornata e alle parole delle persone che abbiamo incontrato.
Gesù Cristo!
Voglio raccontare un piccolo aneddoto, è stata una grazia. Domenica mattina ero in San Pietro a incontrare il Santo Padre nella messa con i catechisti. Ho avuto la grazia di incontrarlo e ci ho scambiato una parola. Gli ho detto: santità, vengo da Terni, l'aspettiamo ad Assisi con 12.000 giovani. E mi sono sbagliato, perché non siamo 30.000, siamo 40.000. E lui, quando ha detto e ha sentito che ho detto 12.000, lui mi ha fatto: addirittura? E adesso, se gli diciamo che siamo 40.000, cosa farà? No.
ma subito nasce la paura. E poi un impegno così, per sempre.
Come riconoscere la chiamata di Dio? Che cosa consiglia a chi vorrebbe dedicare la vita al servizio di Dio e dei fratelli?
Cari giovani dell'Umbria, buonasera. Grazie. Grazie di essere venuti, grazie di questa festa. È davvero, questa è una festa. E grazie per le vostre domande. Sono contento che la prima domanda sia stata da una giovane coppia. Una bella testimonianza. Due giovani che hanno scelto, hanno deciso con gioia e con coraggio di formare una famiglia. Sì, perché è proprio vero, ci vuole coraggio per formare una famiglia. Ci vuole coraggio. Che cos'è il matrimonio? È una vera e propria vocazione, come lo sono il sacerdozio e la vita religiosa. Due cristiani che si sposano hanno riconosciuto nella loro storia di amore la chiamata del Signore, la vocazione a formare di due, maschio e femmina, una sola carne, una sola vita. E il sacramento del matrimonio avvolge questo amore con la grazia di Dio, lo radica in Dio stesso. Con questo dono, con la certezza di questa chiamata, si può partire sicuri, non si ha paura di nulla, si può affrontare tutto insieme. Cari amici, ci vuole questa base morale e spirituale per costruire bene in modo solido. Oggi questa base non è più garantita dalle famiglie e dalla tradizione sociale. Anzi, la società in cui voi siete nati privilegia i diritti individuali piuttosto che la famiglia. Questi diritti individuali privilegia le relazioni che durano finché non sorgono difficoltà, e per questo a volte parla di rapporto di coppia, di famiglia, di matrimonio in modo superficiale ed equivoco. Basterebbe guardare certi programmi televisivi e si vedono questi valori, no? Quante volte i parroci, anch'io alcune volte l'ho sentito, sentono una coppia che vengono a sposarsi, ma voi sapete che il matrimonio è per tutta la vita, ah, noi ci amiamo tanto, ma rimaneremo insieme mentre dure l'amore. Quando finisce, una di una parte, un altro dell'altra parte. È l'egoismo. Quando io non sento, taglio il matrimonio e mi dimentico di quello una sola carne, che non può dividersi. È rischioso sposarsi. È rischioso. E quell'egoismo che ci minaccia, perché dentro di noi tutti abbiamo la possibilità di una doppia personalità.
quella che dice io, libera, io voglio questo, e quell'altra che dice io, me, mi, con me, per me, l'egoismo sempre, che torna e non sa aprirsi agli altri. L'altra difficoltà è questa cultura del provvisorio. Sembra che niente sia definitivo, tutto è provvisorio, come detto recentemente, ma l'amore mentre dure. Una volta ho sentito un seminarista, bravo, che diceva io voglio diventare prete, ma per 10 anni, dopo la penso un'altra volta. Ma è la cultura del provvisorio. E Gesù non ci ha salvato provvisoriamente, ci ha salvato definitivamente. Allora vorrei dirvi di non avere paura di fare passi definitivi. Non avere paura di fare. Quante volte ho sentito mamme che mi dicono, ma padre, io ho un figlio di 30 anni e non si sposa, e non so cosa fare. Ha una bella fidanzata, ma non si decide. Ma signora, non le stire più le camicie. È così. Non avere paura di fare passi definitivi, come quello del matrimonio. Abbiate fiducia che il Signore non vi lascia soli. Fatelo entrare nella vostra casa come uno di famiglia. Lui vi sosterrà sempre. Qualcuno di voi può pensare, ma questo vescovo che bravo, abbiamo fatto la domanda e ha le risposte tutte pronte, scritte. Io ho ricevuto le domande alcuni giorni fa, e per questo lo conosco. Dio ci sorprende sempre. È Dio che chiama, però è importante avere un rapporto quotidiano con Lui, ascoltarlo in silenzio davanti al tabernacolo e nell'intimo dei noi stessi, parlargli, accostarsi ai sacramenti. Avere questo rapporto familiare con il Signore è come tenere aperta la finestra della nostra vita perché Lui ci faccia sentire la Sua voce. Che cosa vuole di noi? Vorrei dirla con forza, specialmente oggi. La verginità per il regno di Dio non è un no, è un sì. Certo, comporta la rinuncia a un legame coniugale e a una propria famiglia, ma alla base c'è il sì, come risposta al sì totale di Cristo verso di noi. E questo sì rende fecondi. Ma qui, ad Assisi, non c'è bisogno di parole. C'è Francesco, c'è Chiara, parlano loro. Soli non ce la facciamo. Abbiamo bisogno di salvezza. Salvezza da che cosa? Dal male. Il male opera, fa il suo lavoro, ma il male non è invincibile. E il cristiano non si rassegna di fronte al male. E voi, giovani, volete rassegnarvi di fronte al male, alle ingiustizie, alle difficoltà? Il nostro segreto, volete o non volete? Ah, va bene, questo piace. Il nostro segreto Il nostro segreto è che Dio è più grande del male. Ma questo è vero. Dio è più grande del male. Dio è amore infinito. Sapete cosa una volta ha detto Francesco ai suoi fratelli? Predicate sempre il Vangelo e, se fosse necessario, anche con le parole. Ma come? Si può predicare il Vangelo senza le parole? Sì, con la testimonianza. Prima la testimonianza, dopo le parole, ma la testimonianza. Giovani, date all'Umbria un messaggio di vita, di pace e di speranza. Potrei farlo. E per favore vi chiedo, pregate per me.
Questa giornata possiamo dire che è stata molto fruttuosa, fin dai primi momenti in cui siamo saliti sul treno, perché il Signore ci parla attraverso piccoli e semplici gesti. Uno di questi, questa mattina, mentre salivamo, un ragazzo ha tardato ad arrivare ed è arrivato intorno alle 9:15, quando il treno doveva partire. Eravamo un po' presi dal panico, perché il macchinista ha detto: che facciamo, partiamo o non partiamo? Poco dopo il capotreno ci ha richiamato dicendoci: c'è un treno in ritardo, per cui per forza dobbiamo aspettare. Ecco, allora, saper leggere anche nelle piccole cose quotidiane come il Signore ci aiuta in maniera concreta. Poi certamente l'arrivo ad Assisi, il bagno di folla, anche perché Papa Francesco, con questo suo modo molto gioviale, anche molto paternale, di accogliere le persone, di confrontarsi anche con chi non pensa o non la pensa secondo anche la fede cristiana cattolica, riesce comunque sia a cogliere l'interesse della persona che ha davanti, sia esso il bambino, il giovane, l'anziano, l'adulto. E questa è una cosa molto bella, e penso che sia importante e necessario scoprire anche questo aspetto della fede, una fede familiare, una fede non tanto semplicemente fatta di norme, di comportamenti, di morali, ma una fede che prima di tutto ci dice: mi piace stare con Gesù perché sto bene.
Senti, tu sei del 78?
Sì, classe 78.
Quindi proprio l'anno, di che mese?
Novembre 78.
Quindi sei nato appena iniziato Giovanni Paolo II, sei proprio cristianamente un figlio di Giovanni Paolo II.
Esattamente.
Era papa da un mese e tu nascevi.
Esattamente. Non so se è un segno della provvidenza, chissà se il Signore poi vorrà questo, non lo sappiamo.
Tu, la tua formazione anche religiosa, la tua scelta credo anche vocazionale, l'hai fatta credo durante Giovanni Paolo II più o meno. Poi sei diventato prete sotto.
Sì.
Questi tre papi che quindi tu hai vissuto.
Beh, possiamo dire che innanzitutto con i tre papi, così come anche con i papi precedenti, mai è cambiata la dottrina della Chiesa Cattolica. Ciò che è cambiato è il modo di comunicare e di rapportarsi con gli altri. Non so se avete notato la differenza, almeno questo quanto mi ha colto a me in alcuni aspetti, dove Papa Benedetto XVI lo si cercava in tutti i modi di renderlo comunicativo attraverso il comparire su Twitter, attraverso il messaggio su Facebook, attraverso tanti mezzi multimediali. Papa Francesco, senza nessun mezzo multimediale, è riuscito a coinvolgere fin da subito, con un semplice buonasera, l'intera Italia, l'intero mondo. E penso che siano questi piccoli gesti di umanità, di grande umanità, a far riscoprire questo forte rapporto anche con Dio. Un Dio che è padre, un Dio che ci chiama a vivere una Chiesa, a vivere la Chiesa come esperienza prima di tutto di famiglia. Quindi ecco, la differenza sostanziale penso che sia proprio nella comunicazione.
Siamo passati anche da un Papa che faceva sempre dei discorsi anche piuttosto complessi a livello teologico, ad un Papa di una semplicità quasi scandalosa, no? Perché anche oggi diceva, beh, quello che si vede in televisione, no? Alle mamme, le battute anche sulle mamme, che non sono battute un po' da showman come era forse Giovanni Paolo II, sono proprio battute da prete, no? Da parroco.
Sì. Esattamente, a proposito di battute me ne vengono in mente due. Quando il Papa ha detto, ho conosciuto un seminarista che diceva faccio il sacerdote per 10 anni e poi dopo ci ripenso. Allora in quel momento ho pensato, chissà, forse quel seminarista pensava che anche i sacerdoti dopo 10 anni prendessero il vitalizio.
Che poi oggi già 10 anni in prete, se arriva a 10 anni già inizia a essere un buon risultato.
Sì. E poi ecco un'altra battuta che spesso mi ricorda anche un mio amico sacerdote, no? In riferimento al Papa, si fa prima a diventare papà che papa, no? Ecco, quindi riscoprire la bellezza della vocazione cristiana, che non è semplicemente quando uno parla di vocazione o sei suora o sei frate o sei monaco o sei sacerdote, c'è poco da sfuggire, no? Riscoprire il senso della vocazione cristiana, che significa in ogni scelta della propria vita, che sia quella da single, che sia quella da sposato, che sia quella da consacrato, dire io voglio vivere questa scelta fino in fondo, come ci ha benissimo ricordato oggi Papa Francesco, non secondo il metodo della provvisorietà, per cui ci sto, lo faccio finché mi va bene, finché ci guadagno, finché mi dà soddisfazione, ma lo faccio perché ci credo e lo faccio fino in fondo. Quindi questa riscoperta anche della vocazione cristiana come un impegno a vivere la propria vita con Gesù a 360 gradi.